gesto e parole in effetto. Qua cermo di metafore che esprimono un concetto assoluto e perfetto. Un colpo diretto assestato al sistema dal profondo del ghetto spirituale, in cui voglio relegarci ad affogare in quel mare di chiacchiere impastate solo di quella morale. Sì, falso opportunista che usa la censura come arma di difesa e spara a vista su quanti, credimi non tanti, rifiutano ogni forma di controllo messo in atto dai potenti, dai signori che controllano l'opinione, da quelli che correggono le bozze del copione, chiamato informazione in scena tutti i giorni sugli schermi di un'intera nazione. Questo è il veleno che ci vogliono inoculare, non esiste antidoto e la morte mentale, opponi resistenza, non farti plagiare, se non ti vuoi ridurre in uno stato terminale, nella stasi comatosi ti è incapace di pensare, preferisce lamentarsi se qualcosa gli va male, agire!
Eccoci qua, ciao a tutti e a tutte, la nostra Radio Wombat, siamo qui ai microfoni pronti per la puntata settimanale della stampa rassegnata. Ciao, come già detto, come sapete ve lo aspettate, chi ci ascolta più assiduamente riceve il suo saluto, chi invece ci incontra per la prima volta riceve un bigliettino da visita della nostra trasmissione per sentirsi dire che qui è lecito aspettarsi di trovare qualche notizia di cronaca locale, cioè quello che esce sulla cronaca locale, a cui poi facciamo seguire qualche commento, magari a volte interessante, un po' più approfondito, altre volte un pochino più polemico o superficiale. Questo ovviamente dipende un po' da quello che passa per la testa di chi si trova qui ai microfoni con voi, che sono per l'appunto io. E sono tante le notizie anche questa settimana che compaiono nella cronaca locale, una cronaca locale che è sempre meno dominata, diciamo, dalle problematiche sanitarie della pandemia, per quanto pure resti un tema forte, molto forte, quello delle vaccinazioni, della campagna vaccinale, con tutte le problematiche, difficoltà, pareri, opinioni, soprattutto in merito alla questione dell'estensione delle vaccinazioni sulle fasce più giovani. Ovviamente poi c'è stato il problema della morte provocata a seguito del vaccino AstraZeneca, quindi cambio da AstraZeneca a Pfizer, e certamente questo è un tema che dal nazionale alle cronache locali trova sempre il suo spazio. E così, per fare un cappello introduttivo sulle nostre cronache, diciamo anche che uno degli aspetti che ci sembra siano dominanti in questa, diciamo, inizio estate, diciamo così, sulle cronache e sui giornali e comunque sul dibattito mainstream, è in qualche modo un ragionamento su quella che è la normalità, il ritorno alla normalità, la normalità intesa come città, come il ritorno dei turisti, sono tornati, tornano, non tornano, quanti, cosa è successo, come era prima, come vorremmo che fosse, un ragionamento in vero abbastanza superficiale che direi tra i giornali forse più che altro sono Nazione e Corriere, che svolgono per certi aspetti come una sorta di critica un po' polemica, un po' paternalistica, a volte un po' anche, diciamo, che può far sembrare un po' di puzza sotto il naso rispetto a quello che è il turismo di massa, con tutta quella che viene chiamata paccottiglia, quindi irripulisti, cambiamo prospettiva, ci vuole un turismo di qualità e non un turismo cialtrone, anche se magari le terminologie utilizzate non sono proprio queste, però direi che è un tema che ha attraversato e continua ad attraversare le cronache, compresa anche il giornale appunto dell'inizio della settimana, parlo del Corriere di lunedì, che insomma, guardandolo a colpo d'occhio, parla della Disneyland che si estende non solo dalla città di Firenze ma anche ai borghi limitrofi. Ci sono foto di Pienza, ci sono foto di San Gimignano, di Monteriggioni, quindi insomma è uno dei temi forti insieme a quello della campagna vaccinale e del suo uso più o meno lecito. Poi insomma entreremo nel merito di qualche articolo, perché la settimana precedente, mentre noi si era, diciamo, intenti a fare le nostre cronache con un po' di ritardo perché per ragioni direi un po' precauzionali, ma anche per diciamo selezionare gli articoli, io prendo sempre una settimana, quindi le nostre cronache sono sempre diciamo una settimana o poco più o poco meno in ritardo rispetto a quello che realmente compare nei giornali della settimana. Quindi mentre noi si stava facendo le nostre cronache con le notizie della settimana precedente, è uscita la presentazione del master plan per il nuovo aeroporto di Firenze, cosa di cui non possiamo non parlare per la rilevanza di questo tema e per lo spazio che gli abbiamo dedicato fino a qui, e che certamente saremmo in qualche modo anche costretti, visto la rilevanza del tema, a dedicargli per il futuro. Quindi lo guarderemo, quello che è uscito la settimana scorsa. E per cominciare diciamo a mettere le mani nel sugo e chiudere questo così sguardo a volo d'uccello sulle cronache dell'inizio dell'estate, vorrei prendere una notiziola che esce senza troppo clamore, direi, dalla Repubblica, a cui è stato dedicato anche poco spazio, per certi aspetti è anche tra virgolette nascosta dal titolo, che è un po' fuorviante, e che dice: nell'ex Meyer 200 impiegati regionali. Si parla della come dirà poi l'articolo che voglio leggere con voi, della razionalizzazione delle sedi regionali, cosa che Gianni evidentemente aveva annunciato fin dai tempi della campagna elettorale, tema che a me non aveva suscitato particolare interesse, ma che andando poi a guardare l'articolo che mi ha incuriosito anche perché la struttura dell'ex Meyer di cui si parla nel quartiere, diciamo zona Ponte Alpino, Piazza della Libertà, Cavalcavia delle Cure, diciamo, mettiamola un po' così per chi la conosce e per chi se la ricorda, era stata anche occupata dal movimento di lotta per la casa, una delle varie occupazioni a scopo abitativo in cui avevano trovato alloggio e conforto e anche una comunità solidale stranieri, ma anche alcuni italiani, come è tipico insomma delle esperienze di lotta per la casa a Firenze e in Italia. E poi ci fu diciamo lo sgombero, sembrava che ne dovessero fare non si sa bene che cosa, e ora viene indicata per ospitare appunto questi 200 impiegati regionali che sono sparsi in qua e là. Guardiamo l'articolo perché, ripeto, contiene in sé una sorpresina. A Novoli la nuova torre della regione, la terza. Stavolta non sarà un progetto fatto in casa dagli uffici, ma potrebbe portare la firma di un archistar da trovare con un concorso internazionale, ma questo non prima di 3-4 anni. Ecco, da questo primo rigo che io mi sono un po' incuriosito, quindi ho letto poi tutto l'articolo, perché dici il titolo è nell'ex Meyer 200 impiegati, poi si parla di una nuova terza torre della regione, ma di che si parla? E andiamo avanti. Prima, nel giro di un paio, un nuovo polo di uffici regionali sorgerà nell'ex Meyer di via Luca Giordano, dove per decenni c'è stato l'ospedalino dei bambini. Lì si trasferiranno i dipendenti di almeno 5 sedi regionali sparse per la città in affitto, circa 200 dipendenti, come quelli dell'ARTI, i centri per l'impiego, che ora sono a Villa Fabbricotti. A 8 mesi dall'insediamento, Gianni mette mani al mega processo di razionalizzazione delle sedi regionali, teorizzato ai tempi della campagna elettorale. Sono una 80 le sedi dove oggi ci sono i dipendenti della regione, da Massa a Grosseto. Ma ovviamente è a Firenze che la rivoluzione avrà più impatto. L'idea del governatore è costruire una terza torre a Novoli per accorpare molte direzioni. Non quella della sanità, che è in via Alderotti in affitto, ma è destinata a Borgo Ognissanti. Quindi evidentemente, da quello che se ne deduce, la sede di via Alderotti, che è in affitto, dove c'è appunto la società della salute, verrà trasferita a Borgo Ognissanti. Le due torri esistenti, dove lavorano 900 persone, si parla delle torri della regione a Novoli, tra via di Novoli appunto e via Torre degli Agli, hanno un'impiantistica degli anni 60 e vanno ammodernate. E va bene, fin qui ci siamo, dici, c'è da metterci mano, ok. Il progetto della regione, che vale 37 milioni, prevede la costruzione di una terza moderna torre volano per ospitare i dipendenti nella fase dei lavori che poi rimarrebbe fissa. L'idea a cui stanno lavorando il governatore è un, scusate, l'idea a cui sta lavorando il governatore è un bando di progettazione internazionale per creare un segno architettonico importante. La suggestione di issare un grattacielo stile Pirellone, il primo della città, talvolta lo ha sfiorato, ma le regole urbanistiche lo impediscono e per il momento non c'è l'idea di aprire una discussione che calamiterebbe polemiche. Più percorribile l'idea di un edificio super sostenibile e pieno di verde firmato da un big dell'architettura. All'ex Meyer, invece, l'operazione è meno ad effetto, eppure rilevante. Il neo dirigente dei lavori pubblici, Michele Mazzoni, è all'opera per la progettazione. L'idea è ristrutturare le vecchie palazzine dell'ospedale e allestirci postazioni per circa 200 dipendenti da trasferire da altre sedi cittadine. Ecco, questo è l'articolo, appunto, come ho detto. La notizia, diciamo, è impacchettata male, se così si può dire, perché sotto o dentro questo titolo del trasferimento degli impiegati regionali al Meyer, poi si scopre che l'idea della regione è quella di una torre Pirellone, un piccolo grattacielo a Novoli firmato da un archistar, un progetto da 37 milioni, ecco, la cosa in qualche modo ha insospettito. Ora c'è da domandarsi con una certa serietà, vista l'annuncismo, che è una malattia che ormai affligge la politica e il mondo dei media in maniera cronica e da molto tempo, cosa ne sarà di questi annunci. Però certamente anche solo il fatto che vengano fatti in qualche modo fa riflettere, perché vuoi fare un processo di razionalizzazione delle sedi che probabilmente prende le mosse dall'idea di voler risparmiare dei soldi perché li stai pagando in affitti, e quindi in qualche modo razionalizzazione solitamente lo associamo a un processo in cui con razionalizzazione si intende in qualche modo l'idea del risparmio, cosa che probabilmente non ci vedrebbe neanche più di tanto, come dire, tra virgolette, all'opposizione, perché chi può dire che limitare gli sprechi non sia una cosa sensata per una pubblica amministrazione. Poi però si scopre che l'idea è quella di accorpare le sedi per risparmiarci gli affitti, ma spendere però dall'altra parte 37 milioni di euro, che evidentemente sarebbero pubblici, per costruire un grattacielo a Novoli? Questa è l'idea della razionalizzazione delle risorse? E per fare questo nel frattempo li portiamo tutti all'ex Meyer, dove nel frattempo si deve ristrutturare quello che era ex ospedale, poi occupato e poi chiuso, allo scopo di ospitare questi 200 dipendenti in forma e in modalità temporanea, quindi evidentemente altre spese, altri soldi, traslochi e trasferimenti, per poi mandarli nella torre grattacielo Pirellone, che nel frattempo è servita ad ospitare i 900 dipendenti delle due torri, che siccome sono degli anni 60 devono essere ammodernate, quindi per ammodernarle le devi liberare. Costruisci il Pirellone in forma temporanea per ospitare questi operai, ammoderni le due torri, e poi dopo che gli operai sono ritornati nelle due torri, questa terza torre resta e ospita i 200 che nel frattempo hai mandato nella sede in qualche modo ristrutturata e attrezzata dell'ex Meyer. A me tutta questa mobilitazione sinceramente non sembra affatto una razionalizzazione, ma al contrario vedo un sacco di problematiche. Poi io sono ignorante, non entro più di tanto in materia. Nello stesso tempo, che tanto per cambiare, ancora una volta dietro a un'ipotesi di razionalizzazione delle sedi pubbliche ci sia la solita tara, la solita malattia dell'archistar, del grande edificio, per di più di un Pirellone che vuole essere una sorta di mausoleo in vita alla grandezza, alla grandeur di Gianni e della sua insomma della sua reggenza regionale. Cosa dovrebbe rappresentare? Un simbolo di potere nella città, cioè la struttura più alta della città? Ma veramente siamo ancora a questi livelli medievali di gareggiare mostrando la propria potenza, la propria grandezza, misurandola con la lunghezza degli edifici, che meglio misurare la lunghezza degli edifici che la lunghezza di qualche cos'altro, senza voler fare battute sessiste o scadere nel ridicolo o nel demenziale. Però, insomma, questo è quanto. Mi sembrava curioso leggerla, ripeto, anche per come viene presentata dalla Repubblica. Non so se è voluto questo modo di, diciamo, di un po' di incartare e nascondere nello stesso tempo la notizia, oppure se era un modo per non mettere troppo in risalto l'annuncio di una terza torre grattacielo Pirellone a Novoli, di cui si vergognava a parlare forse anche il giornale. Non lo so, non lo sappiamo, però mi sembrava, ripeto, interessante e curioso leggere con voi questa notizia, avere comunque contezza che il nostro presidente regionale, con tutti i problemi che si affacciano all'orizzonte della sua regione, quindi è stato incalzato sia da Italia Viva che dalle opposizioni per i ritardi o la farragine della campagna vaccinale, i problemi che ben conosciamo rispetto a come si lavora in sanità, quello che la sanità avrebbe potuto e dovuto fare di fronte alla pandemia e non ha fatto, i problemi dei lavoratori dell'aeroporto collegati al finanziamento regionale di 10 milioni, di cui inevitabilmente parleremo tra un po' riguardando la notizia del master plan che vi dicevo, i problemi del piano dei rifiuti, delle inchieste che hanno, se non sconvolto, comunque travolto sia la questione delle concerie e dei famosi Cheu sulla strada dei veleni 429, sia le inchieste su Alia, e quindi in mezzo a tutti questi problemi cosa tira fuori dal suo cilindro Gianni? Un bel grattacielo a Novoli per metterci gli impiegati della regione. Va bene, questo è il disegno della città che hanno in mente questi amministratori pubblici, evidentemente anche a favore di coloro che in questi ambiti ci guadagnano, perché insomma un Pirellone va costruito, si parlerà sempre degli stessi costruttori, si parlerà sempre delle stesse aziende e degli stessi indotti, quelli del cemento, quello dell'acciaio, quello del vetro, e insomma va bene, lo abbiamo detto e questa la chiamiamo razionalizzazione. Direi che ci facciamo una prima pausa musicale e riprendiamo subito con altre notizie.
Passavi piano con vita, fai vari affreschi, Santa Margherita dei cerchi a Firenze. Quanto eri bella l'immersa dentro alla pezza, la grazia della modestia in un'ora che parve eterna. Guardavi immersa, miracolo di finezza, miraggio riflesso adesso sul viso di madre perla. Ed era più che un sorriso, era un segno divino, era un segno carminio dentro il cuore. Ed era un sogno in cammino, fra senso e destino, d'un tratto su un drappo sanguigno. Lungo al buio nel vuoto, cuore a nudo nel fuoco, nome in più fra di uomo, amor puro stil nuovo. Tu angelo in alto, mi incanto al contrasto, ora entrando in contatto al tuo canto remoto. Ti hanno preso due volte, la prima in sposa, seconda la morte, la sorte, ma forse ora che vivi in eterno, hai mandato Virgilio dal limbo all'inferno a ridarmi le forze. L'avrebbe resa infinita, una vita divina, una linea continua dentro il cuore. L'avrebbe avuta vicina, ora dentro ogni rima, ogni riga, ogni climax. E lei sarebbe stata la guida, una guida, ogni sfida, una fibra in terzina dentro il cuore. L'avrebbe dato la vita infinita. Cercavo negli occhi di chi ti osserva e non dice, sotto la terra sinistra qui dista la superficie, dove il mio cielo è radice, muovo ogni passo infelice tra qualche bella attrice, ma amavo solo bici, dove una lince è lussuria e ferma i miei piani. Io tremo ancora al ricordo delle tue mani, dove un leone superbe ed orgoglio in grani, amar me stesso ci ha resi un po' più lontani. Vedo ululare la lupa che canta fuori dal coro, quei cani fanno la buca, sento le zampe sul suolo, sento la fame e la sete, per questo scavo nell'oro, nell'avarizia più cupa che mi ha lasciato da solo. Ma tu mandasti un compagno a farmi luce nel viaggio, a darmi forza e coraggio in un percorso che poi termina come un miraggio, spirituale passaggio nell'inferno che è solo l'altra parte di noi. Lui l'avrebbe resa infinita, una vita divina, una linea continua vicina, ora dentro ogni rima, ogni riga, ogni climax. E lei sarebbe stata la guida, una guida, ogni sfida, una fibra in terzina dentro il cuore. Le avrebbe dato la vita infinita.
Eccoci, rientriamo in voce. Abbiamo parlato ora della possibilità di un grattacielo Pirellone a Novoli, annuncio più o meno serio che esce dalle cronache locali. Se vi collegate adesso, insomma, eventualmente vi riascoltate la puntata, come sempre potete fare sia con questa sia con altre puntate di Radio Wombat, utilizzando i comodi podcast che trovate ovviamente nel sito, al quale accedete senza alcun problema digitando Radio Wombat Firenze su qualunque motore di ricerca. Si parlava di Gianni, dei problemi del PD, della sua reggenza, e andiamo a guardare questo articolo di cronaca. Lo voglio leggere tutto con voi perché mi sembra interessante guardare qual è il dibattito dentro il Partito Democratico, o comunque più in generale dentro il centro-sinistra. Forse anzi utilizzare questa categoria è più corretto, visto appunto che quando si parla di PD si sa che ci sono però i renziani, che anche se non sono per forza di Italia Viva, sempre renziani sono, e quindi siccome è la forza politica di maggioranza che amministra i nostri territori, è sicuramente, se non interessante nel senso che entusiasma, è interessante dal punto di vista di una comprensione di quello che accade intorno a noi e accade nelle sfere della politica, che purtroppo, anche se a noi non interessa, è invece a loro che interessa poi mettere le mani sulle nostre vite, e quindi in qualche modo ci dobbiamo pensare. Articolo che riguarda la questione dei rifiuti, il mezzo mea culpa dei democratici sul caso Concerie, a due mesi dall'inchiesta. La prima direzione regionale, dopo lo scoppio dell'inchiesta, errori, ma nessuna questione morale. Ecco che appunto che il PD ci tiene a fare una sorta di mezzo mea culpa, come dice il titolo, quindi si prendono alcune responsabilità, ma non tutte e non altre. Guardiamo qual è il dibattito interno riportato da questo articolo, che lo prendiamo dal Corriere di Firenze di lunedì 14 di giugno. Tutti uniti, nessun voto contrario, qualche autocritica, più tecnica che politica. E ora al lavoro sul piano dei rifiuti urbani, ma anche per rilanciare la filiera di quelli industriali. Il PD toscano chiude così la direzione regionale convocata dalla segretaria ed eurodeputata Simona Bonafè. Un appuntamento arrivato a 60 giorni dalla deflagrazione dell'inchiesta della divisione distrettuale antimafia sui rifiuti del settore conciario. L'inchiesta, da una parte, ha scoperchiato un possibile legame tra i consorzi di riciclo del distretto e un'azienda in odor di 'ndrangheta, e dall'altro ha mostrato un rapporto anomalo tra aziende e PD, con alcuni consiglieri regionali che portano un emendamento semplificativo delle procedure ambientali in consiglio e lo passano al voto come fosse un copia incolla. Arrivati a questo incontro come un pugile suonato, lo scrivono i Dem Pisani in un documento approvato nella loro federazione e discusso ieri in streaming con la direzione. I democratici toscani hanno aspettato il gong, ripreso fiato, e sono rientrati nel ring, ma l'avversario non è la questione morale, idea respinta nella relazione presentata da Bonafè e, appunto, approvata all'unanimità. Quindi tutti d'accordo e tutti unanimi a dire che nel PD non c'è nessuna questione morale, nel senso che sono tutti moralmente puliti, tutte persone oneste e sulle quali è inutile mettere il dito o fare illazioni o supposizioni, perché sono tutti puliti. Questo è quello che si dicono da soli di se stessi. Noi non ci permettiamo di fare insinuazioni, sarà esito delle inchieste e delle indagini quello di far emergere il ruolo di chi e di che cosa rispetto a questa vicenda. Di fatto, quello che ad oggi sappiamo, ed è un atto pubblico, non c'è nessun problema, l'emendamento famoso che semplificava e facilitava la lo smaltimento di questi fanghi di conceria, la cui poi essiccazione dava origine a questi cheu o cheu, è stato portato in consiglio regionale dallo stesso Gianni, che si può anche riguardare la seduta in pochi minuti leggendo come una favoletta il contenuto semplificato di un emendamento che invece era accompagnato da ovviamente, come non potrebbe che essere così, lungaggini anche tecniche, anche entrando nel merito dei problemi chimici, chimico-fisici delle questioni trattate. In poche battute è stato messo ai voti con la consapevolezza di avere la maggioranza in consiglio e per alzata di mano in poche battute fu approvato. Oggi che è successo? Il PD non si sostituisce agli inquirenti. Occorre distinguere la vicenda delle scelte politiche, come l'emendamento appunto, dalle infiltrazioni della criminalità organizzata, che non toccano i Dem coinvolti nell'inchiesta. Si può discutere, certo, sull'opportunità di presentare quell'emendamento senza il parere tecnico, ma è consentito dalla legge. Bene, comunque, che sia stato superato, ed è il motivo per cui si è aspettato di convocare la direzione, che il Consiglio votasse per cancellarlo. Quindi la direzione regionale del Partito Democratico viene convocata ad oggi solo dopo che il Consiglio ha già eliminato quell'emendamento, quindi in qualche modo hanno già, come dire, levato i cocci da sotto il tappeto. Quindi ad oggi la direzione che si è riunita intanto hanno già ritirato l'emendamento, quindi si può discutere, però insomma una cosa è l'emendamento, anche se non è stato discusso con l'approfondimento tecnico necessario, e questo è stato l'errore. Però poi la questione degli smaltimenti, delle infiltrazioni ndranghetiste, delle mafie, della criminalità organizzata è un'altra vicenda, quindi loro ci tengono a fare questo tipo di operazione che ovviamente insomma vuole salvare la faccia e il salvabile. Ora occorre fare presto e bene il piano rifiuti regionale, che porti all'autosufficienza la Toscana, ed ecco che qui si rischia di far cadere l'asino, perché appunto ora si è fatto un sacco di casino, mettiamola così in modo molto molto, come dire, popolare, si è fatto fino a qui un sacco di casino, ora bisogna fare presto e bene, ci vuole questo piano dei rifiuti che ci porti all'autosufficienza. Come si raggiungerà quest'autosufficienza è, diciamo, dal nostro punto di vista il problema, perché sappiamo che dentro la regione, non solo toscana, ma di questa parliamo, sappiamo che dentro la regione settori dell'imprenditoria e settori della politica continuano a spingere per lo smaltimento a mezzo inceneritori e incenerimento, combustione e recupero, come dicono loro, di energia, producendo appunto una quota di energia elettrica. Questo l'abbiamo visto anche la scorsa settimana guardando l'articolo con cui Italia Viva, tramite le parole di Gabriele Toccafondi, in qualche modo puntava il dito proprio su questo piano dei rifiuti che il PD dovrebbe andare a fare, che è lo stesso di cui si parla adesso, e che Italia Viva diceva: ehi signori, senza gli impianti di incenerimento l'autosufficienza non si raggiunge. Quindi la problematica rimane questa problematica aperta che seguiamo fin dai tempi delle dichiarazioni regionali di Eugenio Gianni, quando disse appunto prima della campagna elettorale, era ormai è passato un anno particolare, quello pandemico, ma comunque un anno fa, diceva dobbiamo fare questo progetto waste to methanol nella raffineria Eni di Livorno, relativamente convertirla, parlavano addirittura di bioraffineria, descrivendo un processo di trasformazione delle plastiche eterogenee, cosiddetto plasmix, in metanolo da aggiungere un po' come additivo ai combustibili fossili che vengono appunto raffinati nella stessa raffineria. Questo processo, secondo loro, era bio, quindi li portava a parlare di bioraffineria. Nello stesso tempo però Gianni diceva: se Eni traccheggia con questo progetto e non si riesce a fare, allora io deciderò dove costruire l'inceneritore, quello che non abbiamo fatto a Firenze Case Passerini, e andrò a diritto con i carri armati. Queste furono le dichiarazioni di Gianni. Come spesso quando poi si diventa un po' minacciosi può diventare un problema, e quindi dal punto di vista comunicativo questa dichiarazione fu pochi minuti dopo tolta. Non gli bastò il tempo di toglierla perché già era diventata virale, intanto fu appunto infelice questa uscita dal suo punto di vista, e quindi la questione della possibilità di nuovi inceneritori in Toscana, oltre a quelli che ancora restano, ricordiamo sempre che a Montale Pistoia l'inceneritore è ancora funzionante, ce ne sono anche altri privati, quindi il pericolo non è mai del tutto finito e scongiurato, ma altri e nuovi inceneritori è un pericolo, è un serpente che continua appunto a restare in agguato dentro il piano dei rifiuti regionali che il PD vuole andare a fare. E infatti, continuo a leggere l'articolo, la prossima settimana il documento elaborato dall'assessora regionale Monia Monni sarà presentato al partito per arrivare all'approvazione in consiglio regionale in autunno. Parole che paiono aver convinto i più, anche se alcuni accenni critici ci sono stati, tra questi quello di Jacopo Melio, consigliere regionale, che ha attaccato. Mi sono limitato a non entrare nel merito della vicenda giudiziaria perché deve essere mantenuto il garantismo, ma è necessario il bisogno di un partito coraggioso che affronti di petto il tema della legalità, della trasparenza e del rapporto con il tessuto imprenditoriale, quello buono e pulito, prendendo le distanze a voce alta da quello nocivo. Un partito che richiami le cose col suo nome, per noi legalità e difesa dei beni comuni devono rimanere la bussola per orientare la nostra azione politica, e dobbiamo ribadirlo alla stampa, a chi incontriamo per strada, ai nostri iscritti, dimostrando con i fatti unione e coesione su questo punto. Queste sono le dichiarazioni di Jacopo Melio, veramente animate da tante buone intenzioni, ma sembra, scusa Jacopo, ma sembra che tu parli di un altro partito e non del Partito Democratico, insomma, per quante ne abbiamo viste. Quindi questo richiamo ai beni comuni, alla pulizia interna, alla legalità, vanno bene, appunto, sono le parole, diciamo, che il prete, il buon predicatore può rivolgere alla sua platea in qualunque momento. Poi però, se, come giustamente chiudi, ed è quello che va dimostrato con i fatti, invece si è razzolato in tutt'altra direzione. Su questo fronte la proposta di Bonafè è stata quella di aumentare la presenza di soggetti pubblici e quindi di controllo pubblico all'interno del distretto del Cuoio, così come rafforzare l'Agenzia Regionale per l'Ambiente e la sua autonomia, come richiesto dal PD Pisano. Insomma, distinguere vicenda giudiziaria, che non compete al PD, e vicende politiche, cioè l'ipotesi che l'emendamento sia stato presentato in cambio di finanziamenti elettorali. Quindi distinguiamo le due cose, questa è un po' la logica, per cui praticamente siamo sempre alle stesse tecniche, insomma, cioè la mela marcia, e la isoliamo la cattiva procedura per salvare la buona politica, che poi la buona politica sia piena di cattive procedure. Questo lo possiamo dire senza problemi e senza vergogna, perché è la storia non di questa seconda repubblica, ma sia della prima che della seconda. Rilanciamo sul fronte della lotta alla criminalità organizzata, anche se non siamo coinvolti dobbiamo alzare muri, quindi ok alla commissione d'inchiesta, stop a qualunque gara al massimo ribasso, bene l'osservatorio sulle legalità regionali, e diamo risposta ai problemi dei cittadini. Convoco subito un'altra direzione sul piano dei rifiuti, spiega Bonafè, che però, oltre ai rifiuti urbani di cui si occupa il piano, vuole si acceleri sui rifiuti industriali di tutti i distretti. Spetta alle aziende, ma dobbiamo accompagnarle. A margine di un'iniziativa del PD a Pisa, Bonafè aggiunge: l'inchiesta CheU preoccupa molto per la gravità dei reati ipotizzati, ma nessuno del PD è indagato per reato di infiltrazione mafiosa. Noi siamo il partito che ha sempre fatto della legalità uno dei propri baluardi e come prima iniziativa abbiamo pensato proprio a rafforzare gli strumenti contro le infiltrazioni. E respingiamo con forza l'accostamento tra la vicenda dell'interramento illecito dei rifiuti delle concerie e l'emendamento presentato in regione. Ecco, questa è la vera sintesi di tutta questa dell'articolo che è reso conta i vari pareri rispetto a questa convocazione di assemblea regionale di direzione del Partito Democratico. La vera sintesi è questa, che il PD vuole respingere l'accostamento tra la procedura politica di cui Ledo Gori e Giani sono i protagonisti, quella appunto dell'emendamento, e la infiltrazione di criminalità organizzata. Quindi il solito vecchio schema di dare la colpa ai cattivi di turno, in questo caso sarebbe l'azienda dell''Ndrangheta, che più furba di tutti è riuscita a fare quello che in sostanza la politica non voleva si facesse. Ci crediamo davvero? Io questo lo lascio alle valutazioni di tutti e tutte voi. L'articolo appunto lo abbiamo letto, quello che sta succedendo sul tema e sul piano dei rifiuti lo stiamo seguendo da mesi. Va segnalato, mi sembra importante segnalarlo, che proprio questo fine settimana c'è stato a Viareggio la riunione dei 41 comuni rifiuti zero, quindi quella che giustamente Rossano Ercolini, animatore senza dubbio protagonista, ovviamente non unico ma senza dubbio protagonista di questa importante stagione dei movimenti, che non è più appunto una pratica in qualche modo pionieristica o relativa a piccole, come si potrebbe dire, a piccole frange o settori della società, ma quella di guardare ad altre forme di gestione dei rifiuti e anche di diversa e minore inferiore quantità di rifiuti prodotti, è una pratica che sta coinvolgendo centinaia di migliaia di persone rappresentate dai propri comuni, che in qualche modo hanno aderito e sottoscritto i protocolli d'intesa rifiuti zero. Quindi questi comuni si sono incontrati e certamente cercheranno e cercheremo insieme a loro di farci spazio dentro il ragionamento della regione toscana sulla produzione del piano dei rifiuti, e continueremo a dare battaglia perché l'impiantistica non sia nociva come nocivi non siano, come continuano purtroppo ad essere, alcune e molte lavorazioni industriali di cui appunto poi ci dobbiamo trovare a gestire le cosiddette esternalità. Esternalità che gira e rigira sono superiori agli stessi fatturati, sono superiori alle stesse opportunità occupazionali che questi indotti vanno a offrire anche ai nostri territori e ai nostri tessuti. Va bene che ci sono dei posti di lavoro, va bene che ci sono dei fatturati, ma poi quando la vita delle persone è minacciata da lo sporco che si continua a mettere sotto il tappeto, e sotto il tappeto si intendono discariche piene, sotto il tappeto si intendono impianti di incenerimento che continuano a inquinare e a minacciare la vita di chi gli sta un po' nel circondario, un po' anche più in là, visto che certe nocività entrano, come si sa, nella catena alimentare e quindi poi prendono il via. È inutile continuare a nascondere i cocci sotto il tappeto. Uno, perché non ha mai funzionato. Due, i nodi sono arrivati al pettine, perché i tappeti sono talmente pieni di cocci che non sono più tappeti, insomma, non sono più calpestabili. I cocci sono talmente tanti, quelli che ci sono stati nascosti sotto, che non c'è più modo di farlo. Quindi le pratiche devono cambiare. Questo richiederà uno sforzo alla politica, uno sforzo alle imprese, ma è uno sforzo che inevitabilmente andrà fatto e non ci possono essere mezzi termini. Tutto il resto sarà greenwashing, come purtroppo succede e vediamo accadere di continuo. Tutto il resto saranno chiacchiere e tentativi di edulcorare la realtà. Bisognerà entrare nel profondo e crediamo che il lavoro dei comitati, insieme appunto, come dicevo adesso, ai movimenti e alle associazioni Zero Waste, sia tra i più sensati e seri, e che vada seguito e supportato con tutte le nostre forze e possibilità. La notizia, appunto, l'abbiamo data. Abbiamo visto come la Simona Bonafè tenga le redini del Partito Democratico regionale e chissà che questi strali che finora hanno colpito Giani di striscio non impattino in maniera anche più seria e più corposa, e la Bonafè non tenga solo le redini della riunione regionale, ma chissà che non ne prenda proprio il posto. Non azzardo previsioni, ma comunque l'abbiamo vista, insomma, tirare le fila e fare il punto della situazione, come si confà a chi ha un ruolo di preminenza politica. L'articolo era questo, facciamo una pausetta e cambiamo articolo, giriamo pagina.
Gold One, questo è il mio requiem. Loop di mare, fiumi di bar, tu che bagnata profumi di sale, questo ricordo da dove risale, dalle risate, dalle risaie, dagli orinali, sogni origami, dove si sono sfiorate le mani, senza rivali, senza legame, io che volavo da 50 piani, scendo sotto deserti e cuori, già venduti da liberatori, dentro gli occhi di alligatori, solo facce da bravi attori, c'eravamo distinti, bene, dentro i nostri recinti, iene, ridono e sembrano dire che siamo finiti, ma ci siamo estinti, insieme, morti per una giusta causa, ora ho la nausea, mi metto due dita in gola e sta vita che vola mi dice che ancora io non posso avere una pausa. Spingo forte sopra il pedale, sono qui per rischiare tutto. Ecco a te il nostro funerale, sei tornata vestita in lutto. Quando sei con lui, dimmi come va, non ti chiede mai della verità. Le tue belle adesso sono ragnatele che non ti fanno vedere fuori dalla città. Quando non ci sei, dimmi come sta, ti domandi mai se ti mancherà. Digli pure che la vita è una ferita che non viene mai guarita se qui non c'è lealtà. Quante volte ho detto mi dispiace, tu sei in giro a bere e ridi in pace. Noi che non possiamo stare insieme, di a volerti bene non sono capace. Tutto tace ed anche tu con esso, tu a quest'ora che ci fai connesse. Ad ogni mio complesso ora si fa complesso, epistolare e sesso tipo ero confesso. Messo male tipo xurocidio, tipo te che ora vuoi andare in video, tipo me col corpo dentro il frigo. Io non ti invidio, io non ti invidio. C'è una crisi tipo blu vertigo ed io purtroppo ancora non mi fido. Nello stomaco macigno e marmo, tu non dici calmo neanche quando grido. Sintomatico respiro madido, se vivo mi agito. Mi vedo pallido dal chiropratico, il tuo visto candido si era confuso con quello di un angelo. Dimmi come uscirne amore, metà cuore, metadone, metaforico, malinconico, sembra il tavolo la nostra carnagione. Quando sei con lui, dimmi come va, non ti chiede mai della verità. Le tue belle adesso sono ragnatele che non ti fanno vedere fuori dalla città. Quando non ci sei, dimmi come sta, ti domandi mai se ti mancherà. Digli pure che la vita è una ferita che non viene mai guarita se qui non c'è lealtà. Con la soglia del 10 di aprile, è che si spoglia e non riesce a dormire. Ora che superi 30 la vita spaventa e mi chiedi quando c'è il vinile. Quando suono nella tua città, sotto casa tua magari, poi si abbassano i sipari sui miei problemi familiari, sui miei racconti letterari di me disteso sui binari, ubriachi come vegetali, disturbi vari tipo bipolarità. Nella mia testa non so cosa c'è, lei si ubriaca di noia sa che, prova a dormire da sole sa che, tutto sarebbe diverso con me. Ma non posso neanche questa volta, sbatto quella porta con la barba incolta, la sicura è tolta, quindi adesso ascolta. La pazienza è poca, la distanza è molta, la coperta corta mi congela i piedi. Tu che prendi, tu non chiedi, tu non guardi, tu non vedi. Scusa amore, m'ho perso le fedi. Quando sei con lui, dimmi come va, non ti chiede mai della verità. Le tue belle adesso sono ragnatele che non ti fanno vedere fuori dalla città. Quando non ci sei, dimmi come sta, ti domandi mai se ti mancherà. Digli pure che la vita è una ferita che non viene mai guarita se qui non c'è lealtà.
Eccoci, ritorniamo in voce. Avete ascoltato il Requiem di Claver Gold. Prima ancora, nell'altra pausa musicale, sempre Claver Gold insieme a Murubutu con Beatrice. Queste sono state i nostri rap per riprendere un po' fiato e anche evitare il cotonamento delle orecchie con le mie chiacchiere e gli articoli. Purtroppo ora ci ritocca rimettere la testa nella cronaca per quello che avevo già annunciato a inizio trasmissione, la sparata che c'è stata la Camera di Commercio, se non erro, dove Toscana Aeroporti, Karl Reinhard e La Jani, insomma, questo trittico delle meraviglie con cui si potrebbe dipingere una pala d'altare di un rinascimento contemporaneo, così come piace dire a Renzi, che è giustamente il nome tutelare di tutti questi. Insomma, l'aeroporto di Pisa e di Firenze, un piano da 460 milioni, nuova pista nel 2026. Prima del tracciato parallelo all'autostrada a Peretola sarà realizzato il terminal, così come al Galilei. Questo è l'articolo che andiamo a prendere da Repubblica. Si sono, ovviamente potrete immaginare come è andata a nozze la stampa, per cui dalla Nazione al Corriere alla Repubblica, comprese anche le testate online, compresi anche i social, anche se devo dire che rispetto a quelli che erano gli annunci fino al 2018-19, in cui il comitato per il sì utilizzò il palaffari in quella kermesse realizzata a maggio e altri momenti, insomma, non tantissimi, però alcuni momenti significativi di lancio e di spot simbolico, pubblicitari e di marketing sono stati realizzati. Questa volta, tutto sommato, la cosa è stata abbastanza dimessa. Segno forse da una parte che ci sono le restrizioni, anche se non così stringenti, perché le cose non stanno andando male, ma ci sono, e forse dall'altra parte anche segno di una certa mestizia nel dare gli annunci, che a differenza di altre fasi in cui sparando le grosse poi si sono dovuti confrontare con la realtà, e a volte il confronto con la realtà è un po' deludente. Lo dico anche perché, e approfitto per dirlo, che un'altra sparata che abbiamo visto nelle cronache, abbiamo anche letto insieme la scorsa settimana, era quella riferita alla ripartenza dei cantieri TAV, dove Giani annunciava insieme al sindaco di Cavriglia che per l'8 giugno avrebbero organizzato una festa per ricevere il primo vagone, il primo carrellone, insomma vagone su ruote, che con il treno avrebbe dovuto portare le prime terre di scavo verso Cavriglia, nella famosa area ex mineraria in cui dovrebbero essere stoccate le terre di scavo dei lavori TAV di Firenze. Avendo fatto ripartire gli scavi per un camerone preliminare al tunnel. Insomma, era stato annunciato, la festa l'8 giugno non si è vista. Questo a dimostrazione che, appunto, tra quello che si dice, gli spot che si fanno, l'impressione, il senso, la percezione di ciò che si muove, che si vuole dare, spesso è in conflitto con quello che in realtà accade davvero. Questo, appunto, lo dico come cappello introduttivo ad una notizia che non è tranquillizzante, perché dimostra evidentemente che la volontà di costruire questo aeroporto più grande a Firenze c'è da tempo e continua ad esserci, nello stesso tempo che però non siamo alle porte coi sassi e che si dovranno ancora fare i conti con tutto quello, insomma, che c'è a favore della pista, ma anche con quello che c'è contro questa pista e che in questi anni in qualche modo ha saputo contare e farsi valere. L'articolo commenta un po' quello che viene detto e lo vado a leggere, perché di meglio non sarebbe fattibile, anche un riassunto rischierebbe comunque di essere altrettanto, come dire, farraginoso o comunque dettagliato. L'articolo dice così: terminal ampliato a Pisa entro il 2024, nuovo terminal a Firenze un anno dopo, quindi 2025. Inizio a Firenze del percorso per l'autorizzazione alla nuova pista di 2400 metri parallela all'autostrada nel gennaio 2022 e apparizione della medesima nel 2026. Interessante questo termine apparizione, come appunto come una cosa che si materializza improvvisamente per magia. Costo complessivo 460 milioni, di cui 85 milioni a Pisa, e per Firenze 170 milioni nel breve per il terminal e il resto per la pista, raccordi, ampliamento dei piazzali, aeromobili. Della cifra 150 milioni statali sono già disponibili, 50 dallo sblocca Italia e 100 nelle casse di ENAC, l'ente nazionale per l'aviazione civile del Ministero ai Trasporti.
il resto a carico di Toscana Aeroporti. Toscana Aeroporti, la società del polo toscano Firenze e Pisa, che confida in un'altra settantina di milioni di finanziamento pubblico in virtù della norma europea che consente un contributo della metà dell'investimento per gli scali sotto ai 3 milioni di passeggeri, come per Firenze. Quindi, insomma, queste sono le cifre che più o meno sapevamo. Sapevamo che il costo del nuovo aeroporto di Firenze era intorno ai 300 milioni di euro, di cui 150 pubblici e 150 messi da Toscana Aeroporti. Si sono aggiunti adesso quest'altra settantina di milioni, non identificati, non precisi e non si sa bene, destinati da questa norma agli scali sotto i 3 milioni di passeggeri. Cosa interessante, che c'è subito, come dire, il problema, perché sì, oggi sei a circa 3 milioni di passeggeri, 2,8, 2,9, ma siccome il finanziamento lo usi per aumentare i passeggeri, perché li vuoi portare fino a 5, non so se davvero ti spettano o non ti spettano, visto che si sta parlando di un ampliamento. Comunque si starà a vedere anche queste. Sono tutte cose che andranno viste e riviste col tempo. Sono questi, per sommi capi, le linee guida propedeutiche al nuovo piano infrastrutturale fino al 2035 degli aeroporti di Firenze e Pisa, presentate ieri da Toscana Aeroporti alla presenza del governatore Eugenio Giani, sindaco Dario Nardella, quello di Pisa Michele Conti. Dopo lo stop dato all'originario master plan nel febbraio 2020 dal Consiglio di Stato, che aveva evidenziato esclusivamente carenze di carattere procedurale, sottolinea l'amministratore delegato di Toscana Aeroporti Roberto Naldi. Breve inciso, c'è questa narrazione da parte di Toscana Aeroporti e dei poteri pubblici che vogliono la pista, che il Consiglio di Stato nel 2020 ha bloccato la cosa solo per problemi procedurali. Questo è vero solo fino a un certo punto, perché i problemi procedurali si sono evidenziati perché nella valutazione di impatto ambientale non erano state risolte delle criticità. Ecco perché si è bloccato l'iter. Queste criticità, che fanno riferimento al progetto vero e proprio, che siano superabili in futuro è tutto da vedere. Diciamo che la questione non è che il disegno non era fatto bene, è che il progetto ha dei problemi. Problemi che ci sono, c'erano e ci saranno. Quello su cui i nostri potenti di turno contano è che il sistema di regole cambia a loro favore, come era già successo con il decreto Galletti, che poi però è stato bacchettato dall'Europa e quindi ha dovuto, praticamente si è chiusa la corsia preferenziale che aveva garantito sia all'aeroporto di Firenze che ad altre grandi opere. Però loro contano in questo, in un sistema di semplificazione delle regole che faccia diventare fattibile quello che fino ad oggi è problematico dal punto di vista ambientale e dell'impatto. Questa è la realtà in soldoni. Processo di semplificazione delle regole che è sempre in un tentativo da parte di certe forze politiche, Italia Viva prime tra queste, quando parlano di piano shock, di Italia Veloce, quando parlano di semplificazione, modello Genova, e questo è quanto. Nel mezzo c'è stata la pandemia e dunque, spiega ancora Naldi, il piano avrebbe dovuto essere rivisto comunque. E infatti, al contrario del previsto, il terminal fiorentino, il cui progetto di massima è già stato affidato a Rafael Vignoli, l'archistar prediletto da Edoardo Eurnekian, arriverà prima della pista. Perché, spiega Naldi, non saranno mai più ammissibili assembramenti e code e gli esigui spazi attuali non saranno più sufficienti neanche per passeggeri appena tornati ai livelli pre-Covid. Questa è la loro spiegazione. Insomma, quindi allargano il terminal non per fare posto a più passeggeri, qual è in realtà il progetto di sviluppo dell'aeroporto, ma allargano il terminal perché ad oggi ci vuole più distanze tra le persone. Quindi siamo negli assurdi, per cui le scuole, gli uffici, i luoghi di lavoro restano come sono, anche con il distanziamento delle zone rosse che c'era fino a ieri e dove tutti siamo andati, oppure le scuole sono state sospese. L'aeroporto invece si allarga, anche se non si dovessero prevedere più passeggeri. Ci credete voi? Sospendiamo qui la domanda. Nel frattempo, la revisione in atto del Piano Nazionale degli Aeroporti, spiega il vice direttore tecnico ENAC Claudio Eminente, sposta per via del Covid la conclusione dello sviluppo degli scali italiani dal 2030 al 2035, quindi il Covid gli ha dato un po' di tempo, ma conserva per la Toscana il ruolo di supplire alle carenze degli aeroporti del centro Italia tramite l'aggregazione Pisa-Firenze e lo sviluppo di Peretola con la nuova pista. L'aggregazione c'è, resta la pista e il piano nazionale dominante, dice il presidente di Toscana Aeroporti Marco Carrai, perché l'aeroporto è dello Stato. Qui tutto un giochino che chi segue la cosa da tempo riesce a capire, chi non la segue da tempo magari rischia di perdersi, ma insomma il tentativo è quello di dire che l'aeroporto di Firenze è importante ampliarlo perché supplisce alle carenze del polo aeroportuale del centro Italia, carenze che non vediamo certo perché Bologna volano come pazzi, Firenze lo stesso per le proporzioni che ha, Pisa ugualmente, quindi carenze che se le stanno sognando e le raccontano proprio per giustificare, costruire una narrazione giustificatoria, e in più insistono a dire che è dello Stato, quindi come dire non è Toscana Aeroporti che ci guadagna quella che vuole l'ampliamento, è lo Stato, è l'ENAC, perché noi siamo solo degli umili e modesti gestori. Il progetto preliminare è diviso tra il breve periodo 22-24, 2022-2024, dedicato ai due terminal, e il lungo 2025-2035 per lo sviluppo della pista, che solleverà dal rumore da 8 a 20 mila persone tra Peretola, Brozzi e Quaracchi, mettendone a rischio solo 70, attenzione, 70, qui siamo proprio veramente nella fandonia, nella bugia, nella più grande falsificazione, perché 70 persone non è mai vero che sono i numeri su cui impatterà il rumore del futuro aeroporto. In più mettiamoci la problematica dei sorvoli verso Firenze, anche se ridotti nei numeri in percentuale, e aggiungiamoci il problema del polo universitario che viene impattato e per il quale si prevederebbe una duna antirumore di 1,5 km di lunghezza, alta 10 metri. Comunque andiamo avanti. Sarà un'infrastruttura sostenibile che oltretutto metterà in sicurezza idraulica la piana, riducendo il rischio di inondazioni da 30 a 200 anni. Del vecchio master plan restano gli spostamenti del laghetto artificiale e del fosso reale, con possibilità di incanalare la strada Osmannoro VI in un sottopasso senza aggirare la pista e allungare di 2 km. Mentre per quanto riguarda boschetti e parchi compensativi, le indicazioni le darà il Ministero della Transizione Ecologica, a cui è affidato il nuovo ITER, che integra valutazione di impatto ambientale, valutazione di impatto ambientale e valutazione ambientale strategica, senza necessità per la regione di rivedere il PIT, e ciò dopo il dibattito pubblico previsto dalla nuova norma, che durerà un anno dopo la presentazione a gennaio 2022 del master plan definitivo. Cosa ci ha detto qui, a prescindere da Via e VAS? Che c'è la possibilità di incanalare Via dello Smannoro sotto la pista con un sottopasso. Questa è una novità assoluta, mai era stato detto fino a qui, la butta dentro il giornale, probabilmente ne avranno parlato in termini generali generici alla presentazione del master plan, che però non è un master plan perché non c'è assolutamente nulla ancora. Però intanto dicono, tanto per appunto fare audience e farci battere le mani, che si può passare sotto la pista con un sottopasso tipo Canale della Manica, che va sotto la nuova pista invece che dover far girare Via dello Smannoro per 3 km intorno alla nuova pista, perché la questione della interruzione e eliminazione di Via dello Smannoro è certamente complicata da un punto di vista urbanistico, evidentemente per loro ben di più che lo spostamento del fosso reale, che invece a noi non appare per niente banale e che si sa anche dagli studi di fattibilità che andrebbe deviato contro pendenza, e la cosa non è per nulla appunto scontata e banale. Parole d'ordine: sviluppo sostenibile, distinzione tra Firenze City Airport e Pisa Aeroporto Internazionale, quindi ora Firenze che oggi fa 3 milioni di passeggeri lo allargano, fanno una pista più grande con tutte le sue conseguenze per arrivare a 5 milioni di passeggeri, però è City Airport, quindi resta sempre, è un modo per come dire, per fartelo percepire come un piccolo aeroporto. Come sottolinea anche il sindaco Nardella, approvando l'impresa, l'unione di sostenibilità e sviluppo e ribadendo la complementarietà Firenze-Pisa, sono finiti i tempi dei campanili e delle lotte medievali. D'accordo il sindaco di Pisa. Michele Conti, serve una via comune per dare valore aggiunto alla Toscana perché lo scalo di Pisa rimanga il principale accesso della regione. C'è la pace, Firenze-Pisa, quanto all'economia. Toscana Aeroporti cita l'IRPET che per il 2035 prevede 44 milioni complessivi di passeggeri forieri di 90.000 posti di lavoro in più. Scoppia invece la polemica tra Gianni e Alitalia che non vuole tornare a Pisa nonostante Naldi dica di aver offerto gli stessi supporti che Ryanair. Il governatore ne parlerà con il ministro Giovannini, Alitalia ribatte che a Pisa la domanda è ancora bassa e che ci sono stati negati incentivi analoghi a quelli delle compagnie concorrenti. Sono veramente tante le questioni, tanti gli argomenti, su alcune cose ho posto l'attenzione, su altre dobbiamo per forza di cosa rinunciare anche per ragioni di tempo. È un capitolo, quello dell'aeroporto di Firenze, che ci vedrà impegnati permanentemente perché resta centrale sia per l'aspetto ambientale sia per tutto il collegamento sistemico con quello che è il sistema della piana, della Firenze città vetrina, e quindi ne dovremmo continuare a parlare. Direi che per questa puntata abbiamo detto tutto, con questa sparata sul nuovo master plan che per altro ancora davvero non c'è nulla di scritto. Ci salutiamo per sentirci la prossima settimana. A tutti voi, a tutte voi, ciao!